O Padre, tu hai voluto che l'uomo fosse a tua immagine e non hai pace finché non ci puoi condurre alla comunione profonda con te. Tu sei amore, ci vuoi donare il tuo amore e non hai pace finché non ce lo hai comunicato in pienezza. Ti vogliamo dire grazie per questa tua tenerezza, per questa tua bontà. Grazie perché vuoi raggiungere il cuore di ogni uomo. Signore Gesù, noi ti vogliamo lodare e benedire perché se il Padre ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio, tu sei il figlio inviato, docile al progetto del Padre, desideroso di consegnarsi per amore, per portarci tutti a casa. Ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza, la nostra gratitudine. Il nostro desiderio di metterci dietro di te, di seguirti fino in fondo. Donaci il coraggio di Cornelio, donaci la trasparenza e il desiderio di verità che c'è nel suo cuore. Donaci, Signore Gesù, lo Spirito Santo, che dilati il nostro cuore, che operi in noi, che ci spinga verso la pienezza della verità, che ci faccia desiderare la pienezza della verità. E tu, Spirito Santo, Spirito di verità, Spirito di fortezza, di sapienza, di intelletto, di consiglio, di bontà, di decisione, donaci il coraggio per compiere scelte veramente secondo il cuore di Gesù e secondo il desiderio del Padre. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, che vigili continuamente su questa Chiesa che Gesù ti ha affidato perché tu la porti verso la maturità, perché tu la educhi come hai educato tuo figlio, donaci di metterci dietro di te per imparare l'umiltà, la pazienza e la tenerezza. Amen. Abbiamo concluso la nostra riflessione precedente, anche il capitolo 9, con il fatto che viene risaputo in tutta Giaffa e molti credettero nel Signore. Ancora una volta la notizia della guarigione, della risurrezione di Tabità, come quella della guarigione di Enea, passa di bocca in bocca e ancora una volta va accolta. C'è un lavorio interiore che porta a credere nel Signore. C'è chi crede perché vede, c'è chi crede perché sente, e poi c'è chi crede perché è testimone in prima persona e anche chi crede attraverso la mediazione di altri testimoni. L'importante è che il Signore ci manda anche ad essere testimoni. Ecco, notiamo anche qui come Luca sia sempre attento alle figure femminili. Nel Vangelo di Luca le donne sono tantissime, è il Vangelo più femminile, se volete. Ma anche negli Atti degli Apostoli troviamo continuamente delle figure femminili e San Luca ne mette in risalto le qualità positive, morali, sociali, il loro ruolo nel diffondersi del Vangelo, discreto ma puntuale, costante. Queste donne, si tratti di questa Tabità, che si tratti di altre donne, vedremo poi le quattro figlie di Filippo, troviamo comunque sempre questa presenza delle donne, questa presenza discreta ma puntuale e costante. E così intanto notiamo che la corsa del Vangelo è arrivata finalmente al Mediterraneo. Siamo arrivati alla casa di Simone, il conciatore di pelli, sul mare, e Ed ecco che ci sono, è interessante come i viaggi, come la comunità dei discepoli già presenti vengono rafforzate dalla visita di Pietro. Dicevamo stamattina e anche nella meditazione precedente, visitati, visitiamo. Se abbiamo ricevuto la visita di Gesù, noi a nostra volta andiamo a visitare gli altri. Pietro, che ha accolto nella sua casa Cafarna o Gesù, ha capito che è importante portare quel Gesù che lui ha ricevuto altrove e va continuamente a portarlo altrove. I viaggi di Pietro sono tre. Abbiamo visto i tre viaggi. Il primo viaggio, adesso vedremo il terzo. Il primo viaggio è da Enea, una lunghezza differente, quello di Enea, brevissimo, poi quello di Tabità, un po' più lungo, e poi quello riguardante Cornelio, potremmo dire incomparabilmente più lungo, perché prende in pratica tutto il capitolo decimo e poi non finisce ancora lì, perché il capitolo 11 c'è ancora lo strascico del capitolo decimo, quindi è un fatto quello di Cornelio che è proprio che tocca profondamente non solo Cornelio ma Pietro e poi tutta la comunità. È qualcosa di epocale, potremmo dire, ed è, di fatto, se noi oggi qui siamo qui a parlare non solo di Cornelio ma di Gesù Cristo, è perché Pietro è nato da Cornelio, quindi è stato fatto questo salto di qualità. Noi siamo dei pagani per nascita. Se Pietro non fosse andato in casa di Cornelio, come vi dicevo, quindi noi siamo pagani per nascita, tradizione, cultura, religione, non apparteniamo al popolo di Israele, non siamo membri del popolo eletto. Se oggi siamo qui a parlare di queste cose è perché ci sono stati degli ebrei che sono venuti a visitare le nostre case. Il primo è stato Pietro, che è entrato in casa di Cornelio, e lo vedremo. E quindi sono venuti a portarci la buona notizia, hanno aperto il loro patrimonio a noi, ci hanno fatto partecipi dei tesori che erano destinati a loro, ma che Dio nella sua bontà aveva aperto anche a noi, per la nostra storia. E il fatto che la Chiesa si sia aperta ai pagani è immensamente più importante della risurrezione di un morto, è qualcosa di più grande. E vediamo allora come comincia questa storia, come attraverso Pietro Gesù è entrato nella nostra casa, è entrato nella nostra cultura, è entrato nel nostro mondo. Comincia un po' da lontano. E a Cesarea c'era un uomo chiamato Cornelio, centurione della coorte detta italica. Luca presenta Cornelio subito come un responsabile di una delle sei centurie che formavano una corte, e sembra trattarsi, come qui dice, della Cors Italica Civium Romanorum Voluntariorum, era questo il titolo ufficiale, che si trovava in Palestina al tempo in cui Luca redige questo racconto, e che raccoglieva volontari italiani e poi anche truppe ausiliare formate da samaritani, siri e greci. Quindi questo era un volontario italiano che si era trasferito lì. E sentite cosa dice: era pio, timorato di Dio come tutti quelli della sua casa. I timorati di Dio, nella dizione del Nuovo Testamento, ma anche dell'Antico Testamento, i timorati di Dio erano i proseliti, cioè erano quei pagani, quelle persone che, pur non essendo ebree, avevano una grande stima della parola di Dio, avevano stima della Bibbia, ma non potevano diventare ebrei, se non si lasciavano circoncidere, dovevano diventare in tutto ebrei, e questo creava un po' di problemi. E allora rimanevano lì, spesso venivano chiamati anche i proseliti della porta, arrivavano fino sulla soglia e poi non passavano oltre, Ora vediamo che la scena si svolge a Cesarea, Cesarea Marittima, che era una città ellenistico-romana, di cui adesso, dopo i recenti scavi, si possono ammirare anche delle cose molto belle. È una città che veniamo a sapere che aveva una certa sontuosità. Pensate che il porto di Cesarea fu il porto più importante del Mediterraneo fino al Medioevo, quando con le crociate fu distrutto quel cannoneggiamento. Ecco, era stato, però fino al Medioevo era il porto più importante del Mediterraneo per i commerci che poi andavano verso la Siria, eccetera. E quindi qui risiedeva il procuratore romano e un grosso contingente militare. Il personaggio principale della scena è proprio, come vi dicevo, questo. Il procuratore romano non abitava a Gerusalemme, risiedeva a Cesarea. Pilato andava per la Pasqua a Gerusalemme, perché sapeva che proprio a Pasqua succedevano sempre tafferugli, perché arrivavano degli infiltrati, perché arrivavano un po' i fanatici, quelli che infuocati dicevano buttiamo fuori i romani dal nostro paese. Quindi sempre in occasione della Pasqua, ricordando la liberazione che Dio aveva compiuto attraverso Mosè, nasceva un tafferuglio. Allora il procuratore, un po' scocciato, prendeva una parte dell'esercito e si trasferiva in prossimità del Tempio di Gerusalemme, nella fortezza Antonia, in modo tale che nessuno ardisse alzare un dito, se no si trovavano addosso il contingente dell'esercito che li metteva a posto. Però il procuratore aveva la sua casa sul mare, un luogo salubre, Cesarea. Tra l'altro è curioso che, non so se siete mai stati in Terra Santa, andando a Cesarea c'è ancora il resto del teatro romano, ci sono ancora i gradini, e mentre facevano gli scavi hanno girato un gradino della scalinata, hanno trovato che era un cippo riciclato, e su questo cippo è stato trovato il nome di Ponzio Pilato, procuratore, eccetera, eccetera. Quindi è curioso, no? Che è stato trovato, che Ponzio Pilato non è ricordato solo nel credo. Quindi qualcuno dice, ma è l'unico posto dove è ricordato Ponzio Pilato, è nel credo. No, è anche lì, c'è un cippo marmoreo che è stato trovato girando uno dei sedili dell'anfiteatro romano che si trova a Cesarea. Quindi una curiosità, perché come guida in Terra Santa devo dire ai miei pellegrini che cosa si trova lì. No, comunque non è che vado in giro a cercare i cippi, però se ci sono bisogna dire che ci sono, visto che c'era si può. Comunque dicevo che il personaggio principale della scena è proprio un ufficiale dell'esercito, come vi dicevo, simpatizzante per il giudaismo, uomo pio, quindi un uomo di preghiera. Poi si dice che è attento ai poveri, è molto interessante, è un uomo che faceva molte elemosine, vedete? Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio continuamente, quindi una bella figura. Come un'altra, sempre nel Vangelo di Luca, troviamo una figura splendida, vi ricordate, l'abbiamo già esaminata, il famoso centurione che va da Gesù con discrezione, non va nemmeno lui, manda degli amici, anzi neanche, prima di mandare degli amici manda degli anziani del popolo di Israele per dire, se io andassi con tanto di corazza, elmo, scudo e tutto quanto... Capite? È come un generale dei carabinieri che viene a casa mia e dice, reverendo, ho bisogno di un piacere, cioè arriva bardato con tutte le sue cose, le medaglie, è come se mi dicesse, guardi che se non me lo fa me la leggo il dito, cioè, se viene come vestito normale in borghese, ma se viene vestito così vuol dire che questo qui sta facendo pressione. Allora, invece, per non fare pressione su Gesù, manda delle persone che sono giudei, che lo conoscono e che gli parlano più che di lui delle cose che lui ha fatto. Infatti gli dicono, egli merita che tu gli faccia questo, perché ama il nostro popolo. Ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Per cui anche qui, secondo viaggio in Palestina, andiamo a Cafarnao, vediamo la sinagoga, che è la stessa sinagoga che c'era ai tempi di Gesù, almeno sulla base, perché è stata poi distrutta e ricostruita, sulla stessa base, per cui c'è tutta una base di basalto, si vede che quella è la parte i tempi di Gesù, e poi c'è una parte che è successiva, però, che allora quando si arriva lì, alto là, guardate che questa sinagoga mi era stata costruita di ebrei, gliel'ha pagata il centurione famoso a cui Gesù ha risanato poi il servo. Ecco, e c'è ancora questa traccia bellissima, e notate bene che proprio la preghiera che si trova nella liturgia, noi troviamo tante preghiere, per esempio il Magnificat, nella preghiera del Vespro, la preghiera di Maria, al mattino alle lodi, la preghiera di Simeone, la preghiera di, scusate, Zaccaria, benedetto il Signore Dio di Israele, alla sera con Pietro, la preghiera di Simeone, c'è il Padre Nostro che introduce nei riti di comunione, ma attenzione, la preghiera prima della comunione è di un pagano, è la preghiera di un centurione, un nostro concittadino, no? Siamo anche noi italiani, quindi per dire, ma guarda, non la preghiera di un patriarca, la preghiera di un santo, non neanche la preghiera di Gesù, prima della comunione, prima di ricevere Gesù, c'è la preghiera, e noi la ripetiamo battendoci il petto: Signore, non sono degno che tu entri nella mia casa, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Ecco, è una preghiera di un pagano, questo è pieno di speranza, capite? Come il primo santo canonizzato è il buon ladrone, ufficialmente canonizzato da Gesù, oggi sarai con me in paradiso, quindi canonizzazione, già venuta, non c'è bisogno di nessun santo, nessun papa che lo proclami, perché già sandisma, già santo, subito dall'inizio. Ecco, allora, capite, e qui abbiamo un centurione uguale a questo suo confratello che era invece di stanza a Cafarnao. A un'altra, anche lì c'erano delle truppe, perché per sorvegliare un po', perché c'era un luogo dove si riscuotevano le tasse, quindi bisognava anche lì dirigere, perché sennò arrivavano sempre i briganti, non è che vanno a risvegliare le banche, non è che li abbiamo inventati noi i banditi o i briganti, esistevano già anche allora, quindi allora bisognava, soprattutto nelle zone un po' di confine o nelle zone difficili, bisognava avere delle guarnigioni. E allora abbiamo qui questo centurione che appare veramente come un uomo straordinario, un uomo simpatizzante per il giudaismo, attento ai poveri, pronto e docile alle ispirazioni del Signore. Ed è curioso, vedete un po' cosa succede. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo del Signore entrare nella sua stanza. Oh bella, gli angeli del Signore vanno a visitare un pagano, non vanno soltanto a casa delle persone, solo dei giudei. Un angelo del Signore, ma finora noi abbiamo visto gli angeli del Signore che andavano dai pastori, ma erano giudei. Gli angeli del Signore che salivano e scendevano la scala in sogno a Giacobbe, ma Giacobbe era un discendente di Abramo. E abbiamo visto che ha lottato anche con Giacobbe, l'angelo del Signore. Troviamo l'angelo che appare a Maria, ma Maria è la Panagia, la tutta santa. L'angelo del Signore che appare in sogno a Giuseppe, anche lì. C'è tanti angeli, ma è la prima volta che abbiamo un angelo del Signore che appare a un pagano. E lui dice, ma come mai? E vuol dire che, lo dirà poi Pietro, con sorpresa, dirà Dio non fa preferenze di persone. Vuol dire che l'appartenenza a Dio non è scritta nei registri parrocchiali. Lì ci possono essere l'elenco del nostro battesimo, il giorno, il padrino, che cosa ha fatto, eccetera, ma in realtà la nostra appartenenza a Dio è scritta nel cuore di Dio. Passa lì, i confini del regno di Dio non passano attraverso i registri parrocchiali dell'anagrafe, ma passano attraverso il cuore di Dio, e lo Spirito Santo soltanto lo conosce, i confini della nostra fede è lì. Quindi sono delle persone, quello che Hans Urs von Balthasar chiamerebbe i cristiani anonimi, cioè quei cristiani che non sono battezzati, che forse non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo, come Cornelio, ma sono già profondamente cristiani dentro, nel senso che che c'è una connaturalità con la verità, una pienezza di desiderio di bene, che queste persone, se sentissero parlare di Cristo, certamente direbbero: ma sì, lui è il mio Dio, no? Pensate a persone che davvero hanno fatto un mare di bene e che hanno vissuto la carità in maniera profonda senza essere cristiani. Pensate a Gandhi, ecco, ne viene in mente uno così, ma persone buone fondamentalmente, probabilmente scandalizzato dai cristiani, i quali cristiani invadevano ed erano ospiti da anni, da centinaia di anni in India, e non si comportavano tutt'altro che da cristiani. Tant'è vero che qualcuno, visto che lui aveva simpatia per il Vangelo e leggeva volentieri il Vangelo e amava molto Gesù, Gandhi, un giorno che gli domandarono perché non si fa cristiano, lui rispose: mi farò cristiano quando troverò un solo cristiano che vive il Vangelo 24 ore al giorno. Questo è un po' uno schiaffone verso di noi, no? Almeno lui non l'aveva ancora trovato, un cristiano che viveva il Vangelo, non era ancora arrivata Madre Teresa di Calcutta in India, allora certamente qualcosa sarebbe accaduto, però intanto lui in India non aveva ancora trovato un cristiano che vivesse il cristianesimo 24 ore al giorno, eppure, ecco. E allora dicevo, e qui quest'uomo vide chiaramente in visione l'ora nona, curioso l'ora nona, era l'ora della preghiera nel Tempio. Ora lui non poteva andare nel Tempio, era un uomo escluso dal Tempio, forse aveva nostalgia di partecipare anche lui alle belle liturgie dei giudei, non poteva, era pagano, gli era precluso. Vi ricordate, è sempre strano, no? Anche qui l'azione di Pietro, vi ricordate il primo miracolo di Pietro? Dove avviene? Davanti alla porta del Tempio, chiamata Bella, prima di entrare nel Tempio. C'è un uomo che non può entrare nel Tempio, è storpio. Il Tempio è riservato per i giudei sani, in vita, senza contaminazioni, per i puri, buoni e giusti. Tutti gli altri sono esclusi. Vi ricordate l'altro incontro? Sempre sulla via del mare, questa volta Filippo. Il diacono Filippo che incontra l'eunuco della regina Candace, anche lui uno escluso, anche lui era andato a Gerusalemme per la festa, tornava un po' mesto, leggendo il libro di Isaia sul suo carro, non capiva, e allora alla fine Pietro lo introduce, cioè non è, Pietro introduce, guarisce lo storpio e questo può entrare nel Tempio. Segue saltando, pensate la gioia di quest'uomo che viveva da anni e anni storpio sulla porta del Tempio senza poterla varcare, entrava proprio saltando nel Tempio, esultando, allora alle 3 del pomeriggio, all'ora nona, l'ora della preghiera, finalmente può partecipare alla preghiera e al sacrificio del suo popolo. E pensate all'altro che si sente escluso. E che cosa impedisce, dice a Filippo, che io riceva il battesimo? E lui, Filippo dice: nulla. Ecco dell'acqua, c'è una pozza d'acqua, scende e lì riceve il battesimo e lo Spirito Santo. E qui, ancora qui, l'ora nona, l'angelo appare a Filippo, a Cornelio. Vide chiaramente in visione, non qualcosa di più offuscato, chiaro. Egli nella stanza, mentre stava pregando, digli: Cornelio. Egli lo guardò e, preso da timore, disse: che c'è, Signore? Un angelos, un angelo vuol dire chissà che cosa, ali, piume, piumini, no? Veste bianca, no, angelos vuol dire messaggero, trova un messaggero di Dio. Sarebbe interessante, io sarà una delle cose che domanderò a Cornelio quando spero di incontrarlo in paradiso il giorno del giudizio. Una delle prime cose che gli domanderò è: come hai fatto a riconoscere che veniva da Dio? E che caratteristiche aveva? E com'era questo angelos, questo messaggero? Perché di per sé angelos, angelo vuol dire messaggero. C'è un messaggero di Dio che proprio lì ti arriva nel momento della preghiera. Non sappiamo come, non sappiamo chi, non sappiamo se fu un'intuizione profonda, si sente chiamare per nome dentro, Cornelio. Egli lo guardò, preso da timore, gli disse: che c'è, Signore? Quello gli rispose: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite al cospetto di Dio e sono ricordate. È bello, anche qui vi ricordate un altro momento che assomiglia. Vi ricordate l'apparizione dell'angelo a Zaccaria nel Tempio? Lì nel capitolo 1 del Vangelo di Luca, versetto 12, Zaccaria, le tue preghiere sono state esaudite. È curioso, eh? Probabilmente l'angelo gli ha detto Zaccaria, basta. Perché Zaccaria, o Zaccai, o Zaccheo, vuol dire Dio ha esaudito. Il nome, bel nome, no? Chiamare uno Zaccaria vuol dire Dio ha esaudito. E allora anche qui gli dice: il Signore ha esaudito le tue preghiere. Viene in mente anche un altro, qual è l'episodio più prossimo che vi viene in mente nell'Antico Testamento però? Quello di Sara, nel libro di Tobia, le tue preghiere sono state esaudite. Così anche il lamento di Tobia, anche sempre nel libro di Tobia, anche lì le tue preghiere, le tue elemosine sono state esaudite, sono salite al cospetto di Dio e sono ricordate. Ora manda alcuni uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, soprannominato Pietro. Notate bene, anche qui è tutto ben circostanziato, preciso. Costui è ospite presso un certo Simone, il conciatore, che ha una casa presso il mare. È quello che vi dicevo nell'altra meditazione, quello che dicevo, che ha una casa presso il mare. Quindi non è che Dio circoscrive, vabbè adesso andate a Giaffa, cercatelo, da qualche parte lo troverete. No, preciso, la casa è presso il mare, fa il conciatore, quindi troverete delle pelli di capra, pelli di montone distese, a seccare al sole, troverete una casa abbastanza isolata, perché nessuno mette casa vicino a un puzzone del genere, e allora manda lì qualcuno. Infatti di subito dice... manda alcuni uomini a Giaffa. E qui è una cosa incredibile, no? Come Dio fa questa scelta. Vedete come la preoccupazione di Dio non è quella di far arrivare il tutto e subito, ma progressivamente. Vi ho già detto nell'altra meditazione come Pietro comincia ad arrivare verso il mare, e poi arriva a casa di Enea, poi arriva a casa di Tabità, poi arriva a casa di quest'uomo impuro che fa il conciatore di pelle. Vi dicevo che era un mestiere non proibito, ma era considerato obbrobrioso, perché maleodorante ed esposto al continuo contatto con i cadaveri degli animali. Per tale motivo addirittura la moglie di un conciatore di pelli aveva diritto a chiedere il divorzio in qualunque momento, secondo la legge. Perché? Ma perché viveva con un uomo sempre in contatto con la morte, con le cose morte, eccetera, e quindi un uomo impuro. Allora dice, ma io, chi me lo fa fare di essere impura tutta la vita? E quindi poteva, era un caso computato dalla legge per poter chiedere, aveva diritto al divorzio una moglie, mentre di solito presso gli ebrei le donne non avevano mai nessun diritto al divorzio, solo gli uomini potevano avere il diritto del divorzio, le donne no, sta zitta, basta. E invece no, in quel caso la moglie di un conciatore di pelli poteva chiedere il divorzio, perché era un motivo sufficiente per non poter vivere una cosa. Ebbene, Pietro va a vivere lì, ed è lì che viene mandato, vengono mandati gli uomini da parte di Cornelio. Ed è bello che quando l'angelo che gli aveva parlato se ne fu andato, io penso cosa avrei fatto io. Io avrei detto, oh mamma mia, chissà cosa ho mangiato oggi, che adesso ho anche le travengole, chissà, magari il cotechino era un po' troppo pesante, le lenticchie lo spezzatino era indigesto. E invece quest'uomo con fiducia, non dice va, pensiamoci su, vediamo un po', mandiamo prima a fare delle indagini, manderò una richiesta ufficiale presso l'anagrafe e vedere se esiste un certo, non vorrei andare là e poi fare la figura dell'imbecille. Una persona come me non può permettersi certi svarioni, un centurione, capirete, uno che è una persona che ha un nome da difendere. E invece no, subito, appena l'angelo se ne fu andato, chiamati due servi di casa e un soldato pio tra i più fedeli, raccontò loro ogni cosa e rimandò a Giaffa. Non dice semplicemente, gli disse, sentite, sul mare trovate questo e questo, andate lì, parlate con Pietro. Assolutamente no. A rischio di farsi prendere per folle, racconta di aver avuto una visione. Non so se voi l'avete, cioè uno dice, ma racconta a sua moglie, ma non l'altro, soprattutto qui, prima che mi mandino, sì, andiamo subito, guarda, adesso andiamo, va fuori, trovi subito quelli con una camicia di forza, ti mostrano. Appena usciti, questi telefonarono al 118 o qualcosa del genere e si trovò fuori la lettiga che lo misero a forza tra i visionari del reparto dell'ospedale psichiatrico. E invece no, quest'uomo ha il coraggio, tanto lo dice a persone fidate, no? È curioso, ha due suoi servi di casa, ha un soldato pio tra i più fedeli, è bellissimo, vuol dire che quest'uomo non era solo, abbiamo letto all'inizio, no? Tutti quelli della sua casa, era timorato di Dio, faceva molto elemosine, quindi era un uomo che si era circondato, potremmo dire che la casa di Cornelio era una specie di gruppo di preghiera di Međugorje, non lo so, ecco, si trovavano a pregare, a meditare la parola di Dio, si trovavano insieme a leggere la Bibbia, e poi erano persone pie, quindi lui sa di chi si può fidare, confida a questi ciò che ha visto, e poi li mandò a Giaffa. Ecco, intanto, ecco, io mi vorrei fermare proprio qui perché mi sembra che questa figura ha da farci meditare, no? Cioè è bello pensare che in fondo Dio non fa niente per caso, ma prepara prima le situazioni, le persone, i cuori. In fondo Dio sa perché ha seminato questa sete di verità nel cuore di Cornelio. Cornelio non lo sa ancora perché, però Dio lo sa. Dio parte da lontano. Cioè è bello pensare anche che in fondo quando Dio ha pensato a Cornelio e gli ha mandato il suo angelo, pensava anche a noi, non saremmo qui oggi a parlare. Quindi è bello pensare a Cornelio come per dire grazie. Magari sarà diventato anche santo, sarà San Cornelio, no? Ammesso che sia andato anche in purgatorio, ma non credo che avrà dato 2000 anni di purgatorio, per cui sicuramente essendo in paradiso è santo, lo possiamo venerare come San Cornelio. Veramente è il nostro progenitore in questo cammino di fede, noi, anche la gratitudine che ci dovrebbe spingere, ma è anche un'altra riflessione che ci fa dire, guarda, se Dio dà tanto, ottiene tanto, quanto potrebbe ottenere da un mio sì o da un mio no? Il sì di Cornelio ha aperto le porte a noi, Pietro è entrato in casa di Cornelio, ma è entrato in casa nostra. Allora pensiamo a come noi abbiamo delle responsabilità precise, credo, a questo punto. Quante volte sono visitato anch'io dall'angelo del Signore? L'angelo del Signore non è necessariamente, come vi dicevo, qualcosa di luce, piume, ali o roba del genere, buone ispirazioni che mi vengono. Se Cornelio quel giorno avesse detto, per carità, lasciamo perdere, ci penseremo domani, noi non saremmo qui a parlarne oggi. Vedete che tutto è concatenato, no? Quante cose dipendono dai miei sì e dai miei no. Quante responsabilità ho io per aver detto dei no allo Spirito Santo, e invece quanto bene potrebbe essere venuto da un sì Molti anni fa io ho detto un sì al Signore, era il 1° maggio del 1961, e non sarei qui a parlare con voi. Ma allora io non sapevo neanche che esistessero le foglie di Charité, ma nel 61 esistevano già. E Dio aveva già pensato anche a questo. Ma io sono arrivato qui nel 91 la prima volta, 30 anni dopo. Ma vedete come Dio non ha fretta, no? È partito con Cornelio nel 37-38 dopo Cristo, è arrivato a noi nel 2010, no? Però 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato. Noi abbiamo fretta, Dio non segue i nostri orologi, Lui ha degli orologi cosmici che vanno molto più lentamente. Noi lavoriamo secondo il Cronos, il tempo che ci divora, Lui lavora secondo il Kairos, il tempo che è un'opportunità, che è un'altra cosa. Il tempo inteso come occasione di un incontro, come dono, come grazia, non come qualcosa che ti divora, che ti distrugge. Ecco, vogliamo davvero ringraziare il Signore, ringraziare Cornelio, ecco. Penso che è un senso di delicatezza, di giusta riconoscenza, perché no, non so se avete mai pensato che da tanti sì e da tanti no dei vostri genitori dipende la vostra fede, la nostra fede. Non sarei qui anche oggi se la mia mamma non mi avesse educato in un certo modo, se la mia nonna, mamma di mia mamma, pur non sapendo leggere e scrivere, non fosse andata a messa tutti i giorni alle 5 del mattino, abitava in una cascina e tutti i giorni andava a messa, inverno, estate, con 7 figli, adesso ho un figlio, come faccio ad andare? Ho a casa il mio bambino, ma carità, è la chiesa sotto casa, e devi solo spicciare l'ascensore e andare giù per attraversare la strada, la chiesa è di là. La mia nonna che a piedi, senza scarpe, con gli zoccoli, con la neve, eccetera, andava a messa, 5 chilometri andare, 5 chilometri a tornare, tutti i giorni, alle 5 del mattino, perché i contadini alle 6 dovevano poi lavorare. E allora era all'ortaglia, aveva 7 figli da accudire, eccetera, eppure. E io credo che non sarei qui se non ci fosse mia nonna. Ecco, in fondo è proprio lì, capite? Cioè, se noi dovessimo andare a rivedere anche tutti i segni di riconoscenza che dovremmo avere, la nostra storia, e lì davvero nasce una catena di bellezza, di amore, è qui che arrivano la consolazione della mente, di cui vi dicevo, no? Nei momenti di buio dico, ma Dio non può aver sbagliato, no? La consolazione della mente che vi permette di mettere insieme tutti i tasselli e dire, ma guarda che disegno coerente che c'è in Dio, questa storia della salvezza che è più grande di quello che immaginavo io, che è partita da Cornelio ed è passato attraverso mia nonna, poniamo, capite? È lì, in fondo, Dio che non fa niente per caso. Ricordate il bel film di Frank Capra, La vita è meravigliosa, no? Quest'uomo che dice, non vorrei mai essere nato, e poi scopre che se lui non fosse nato, suo fratello sarebbe annegato, la nave che suo fratello ha salvato non sarebbe affondata con tutti i soldati su, e quindi tante cose non sarebbero accadute, tanta gente non avrebbe avuto la casa, e alla fine dice, no, voglio essere vissuto, perché mamma mia, da nostri sì, magari detti anche a denti stretti, magari arrabbiati, però cambia tutto, niente succede per caso, tutto è frutto di questo mosaico bellissimo della provvidenza di Dio, no? Tutto fa parte, che è un mosaico, capite? Un mosaico vuol dire fatto di tante pietruzze che in sé non significano niente, ma insieme fanno un disegno. È una definizione di Suor Cornelia Corditz, del centro della famiglia ferita, no? Di Međugorje. Dice, tutto è mosaico della provvidenza di Dio. È così, eh? Mosaico, un mosaico perché tu in sé non capisci i singoli fatti, ma come fai a mettere insieme da una parte Enea, dall'altra parte Tabità, dall'altra parte Cornelio? Ma quando li metti insieme cominci a vedere che lì vedi gli occhi di Cristo, le pupille di Cristo, le mani di Gesù, il volto del risorto, mamma mia, allora davvero, ecco la consolazione della mente, che nel momento del buio ti fa dire, oh Signore, davvero io non posso se non credere, perché qui siamo di fronte a un'evidenza che supera grandemente la mia immaginazione e la mia possibilità di comprendere. Quindi l'invito in questo tempo di preghiera, di silenzio, proprio a meditare sui nostri sì e i nostri no, ma anche i sì e i no che sono stati detti prima di noi e che hanno permesso che noi diventassimo un sì. E questo è veramente sentirci un corpo di Cristo, sentirci legati gli uni gli altri, con questa che viene chiamata solidarietà, che è invece la partecipazione all'unica grande famiglia dei figli di Dio, a cui Dio ci ha chiamato da sempre.